la rivoluzione industriale. Caratteri generali. La rivoluzione industriale indica un cambiamento radicale di tutta la società. Le cause sono molte, tutte concatenate tra loro e variano secondo lo stato in cui avviene. Ma confrontando il fenomeno nei vari stati, si possono ricondurre a innovazione tecnica, cambiamento del modo di produrre, accumulazione di capitali e investimenti, sono stati necessari per acquistare i macchinari e gli edifici, spirito imprenditoriale e trasformazione dello Stato, sviluppo delle città, rivoluzione agricola. La rivoluzione industriale si è affermata quando l'agricoltura ha superato la fase di sussistenza. Rivoluzione demografica. Il paese in cui nacque la rivoluzione industriale fu l'Inghilterra, intorno al 1780, grazie alla concomitanza di diversi fattori. Situazione politica, rivoluzione agricola, incremento demografico, espansione commerciale, notevoli risorse minerarie e le innovazioni tecniche. Il secondo paese fu il Belgio, paese per caratteristiche di base simile all'Inghilterra. In Francia la rivoluzione arrivò verso la metà del XIX secolo a causa della precaria situazione politica e della scarsità di capitali. Anche in Germania la rivoluzione iniziò intorno alla metà del XIX secolo a causa del ruolo ambiguo dei proprietari terrieri che, oltre ad essere dei feudatari, investirono i loro capitali per lo sviluppo dell'agricoltura. Negli Stati Uniti la rivoluzione iniziò dopo il 1850, mentre in Italia, Giappone e Russia iniziò solo verso il 1900. Rivoluzione agricola e industriale, conseguenze demografiche. Le principali cause della rivoluzione agricola furono la fine dei legami feudali e delle proprietà ecclesiastiche che fecero aumentare il terreno a disposizione, l'affermazione di nuove tecniche di coltivazione e di rotazione delle colture, l'introduzione di macchine. Tra la rivoluzione agricola e quella industriale non si può stabilire una relazione di causa ed effetto, bensì tra le due vi è una correlazione. Infatti, le città industriali non sarebbero sorte senza l'incremento della produzione agricola, ma allo stesso tempo essa, per svilupparsi, ebbe bisogno di grandi centri di assorbimento. Lo sviluppo demografico, nella prima metà del 1800, fu ininterrotto e dovuto non solo all'aumento del tasso di natalità, ma alla diminuzione del tasso di mortalità e al prolungamento della durata media della vita. Il calo della mortalità fu determinato dai progressi della medicina e dell'igiene e dal miglioramento dei sistemi di allevamento. Il rapporto tra incremento demografico e rivoluzione industriale varia secondo i contesti. In Inghilterra e in Germania l'industrializzazione permise ed implicò l'aumento della popolazione. Negli USA, invece, la mancanza di manodopera alimentò l'innovazione tecnologica, influendo sull'industrializzazione, mentre in America Latina l'eccessivo aumento della popolazione pone un freno al decollo industriale. Innovazioni tecniche. Il settore dove furono le prime invenzioni fu il settore tessile, con l'invenzione della spoletta volante e della macchina filatrice, che diede un impulso immediato alle industrie tessili, che cominciarono ad abbandonare il lavoro a domicilio per costruire nuove fabbriche vicino a corsi d'acqua per sfruttarne la sua energia potenziale. L'invenzione più importante fu la macchina a vapore di Watt, 1769, realizzata perfezionando un modello di Newcomen. La macchina a vapore fu rivoluzionaria perché permetteva di costruire le fabbriche non vicino alle zone ricche di materie prime, ma vicino alle zone di consumo e vendita del prodotto finito. Così ci fu una richiesta sempre maggiore di carbone, che spinse allo sviluppo l'industria estrattiva e dei trasporti. Infatti furono costruite le prime ferrovie su progetto di Stephenson, 1830. Che collegavano i bacini carboniferi con le città per trasportare il carbone in quantità maggiori e più velocemente. Altre innovazioni furono il telegrafo, perfezionato da Morse, 1845, il cemento a presa rapida, 1824, e la vulcanizzazione del caucciù, 1843. Conseguenze sociali. Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale sono state inizialmente negative. Infatti, le città si sono ingrandite enormemente, senza tenere conto ai bisogni della popolazione. Sono così sorti degli squallidi quartieri dormitorio, senza acqua corrente né fognatura, in cui le persone vi andavano solo la sera per dormire. Infatti, i turni in fabbrica erano uguali per tutti ed erano in media di 15 ore al giorno. L'operaio entrava in fabbrica la mattina e ne usciva distrutto la sera. Molto spesso il pranzo e la cena avvenivano in fabbrica, mancando il tempo per tornare a casa. Le condizioni degli operai hanno cominciato a migliorare grazie all'intervento dei sindacati e alla politica dei lavoratori stessi. Tuttavia, questo percorso non fu rapido né semplice e in alcuni casi la reazione alle novità assunse forme violente e vandaliche. Il sistema capitalistico e il ruolo dello Stato. Il capitalismo è un sistema economico sviluppatosi assieme alla rivoluzione industriale e che si basa su tre elementi: libertà di produzione e di scambio, che ha come scopo il profitto dell'imprenditore. Per ottenere questa libertà deve intervenire lo Stato per modificare le leggi precedenti riguardo al mercato, ai dazi e che limiti i diritti reclamati dagli operai, ma che non intervenga sui prezzi. Proprietà privata dei mezzi di produzione, divisione tra capitale e lavoro. Il proprietario dei mezzi di produzione non partecipa direttamente alla produzione dei beni, che è affidata agli operai, ma è quello che, se gli affari vanno bene, ne trae maggiori profitti. I grandi profitti del lavoro in fabbrica sono dovuti alla divisione del lavoro, che permette all'operaio di imparare rapidamente la propria parte di lavoro e di svolgerla rapidamente senza perdite di tempo. Il termine capitalismo deriva dai capitali che sono investiti. Però bisogna ricordare che inizialmente i capitali investiti non furono molti, perché le macchine e le fabbriche erano semplici, ma poi con il progresso sono stati sempre maggiori a causa dell'aumento di complessità dei macchinari e di tutto l'apparato necessario per mantenerli. Le teorie economiche e sociali. Dalla rivoluzione industriale sono derivate due teorie economiche, l'utilitarismo e il liberismo. L'utilitarismo sta alla base del nostro sistema economico. Infatti, il capitalista investe i suoi capitali e cerca di farli fruttare al massimo per il proprio interesse, e questo porta anche un'utilità per lo Stato. Secondo Smith, l'economia è il terreno adatto alla conciliazione tra egoismo individuale e pubblica utilità. In questo settore gli individui, perseguendo al loro utile, contribuiscono al vantaggio generale. Il liberismo, come dottrina economica, è conseguenza diretta del capitalismo, perché se la ricchezza è data dal capitale, dal suo essere investito, dal suo prodursi, ne deriva che il presupposto al progressivo miglioramento economico è la libertà economica. Le caratteristiche del liberismo sono due: l'indipendenza dall'economia da privilegi ed interventi dello Stato, la relazione diretta tra l'interesse del singolo e quello dello Stato. Lo Stato deve solo fare da garante, da giudice. Il mercato si autoregola, il costo del salario e delle merci vengono stabiliti dalla libera contrattazione. Partendo da queste due teorie, Ricardo, un esperto in economia, e Malthus, un pastore anglicano, ne hanno sviluppata una loro. Con Ricardo, l'ottimismo di Smith muta e vengono messi in luce i veri problemi dell'industrializzazione. Il capitale è il lavoro accumulato. Il valore del lavoro è dato dal salario, i soldi indispensabili al mantenimento della famiglia del lavoratore, che tendono al ribasso fino a livelli minimi di sussistenza. Il profitto tende a diminuire con l'aumentare dei salari. La disoccupazione tende ad aumentare con l'aumento del numero delle macchine. La teoria di Malthus è marcatamente negativa. La produzione agricola aumenta in progressione aritmetica, 1, 2, 3, mentre l'incremento demografico segue una proporzione geometrica, 1, 2, 4, 8. Quindi ne risulta che all'incremento della popolazione non corrisponde un incremento analogo della produzione agricola, con il conseguente aumento delle persone sottoalimentate. Quindi bisogna regolare l'incremento demografico con l'andamento della produzione, evitando forme di carità, intervenendo in modo selettivo sulla popolazione, permettendo la riproduzione solo a quegli individui che sono realmente in grado di mantenere i propri figli. Conclusione. La rivoluzione industriale è stata un evento molto importante, non solo per il XVIII secolo, ma anche per il nostro, perché da allora si sono formati gli equilibri che regolano il mondo moderno. Infatti, i problemi che ci sono oggi riguardo alcune categorie di lavoratori sono sorte già da allora, e in 200 anni non si è arrivati ad una soluzione. La teoria di Malthus, che non c'è una produzione di cibo sufficiente per tutti, si è rivelata vera e poco o nulla è stato fatto per arginare questo problema. Nel frattempo il progresso è andato avanti senza aspettare nessuno, e quelli che allora erano in testa lo sono anche oggi, mentre gli stati ultimi oggi sono più ultimi, perché ormai il divario che si è creato tra le due società è troppo grande.